ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo Juventino, buon venerdì 26 febbraio, ci avviamo alla fine di questo secondo mese dell'anno e ci avviamo a una gara, secondo me, spartiacque. Non voglio esagerare, ma credo che molti dei destini del campionato, ma anche buona parte della stagione bianconera, passi dal Bentegodi. Domani sera a 20:45 ci sarà questa sfida. Attenzione al Verona. Poi andremo a sondare, a vedere, a verificare quello che è successo nel passato. Vi preannuncio che la Juventus a Verona storicamente ha sempre zoppicato. È una delle poche piazze non top, diciamo così, con tutto rispetto per gli scaligeri, dove la Juventus non ha un rapporto positivo. Ma a prescindere da questo, la realtà è che domani la Juventus sarà decimata e tra poco affronteremo tutte le tematiche e lancerò i primi due quesiti. Buongiorno a voi, Franco Leonetti, ieri e oggi, microfoni di Radio Bianconera, Francesco dietro il vetro. Questa mattina ci siamo incrociati, siamo entrati assieme, Francesco un po' trafelato perché il tecnico deve arrivare, accendere tutto, mettere il soggetto qui che vi sta parlando a proprio agio, quindi lo ringrazio doppiamente. Partiamo subito con il sondaggio. Domani mancherà Danilo ed è uno dei 7 assenti titolari di questa Juve. Come lo sostituireste? Io vi do due opzioni: Dragusin, che può eventualmente giocare largo a destra, come ha fatto in Coppa Italia con la SPAL, oppure magari Dragusin messo all'interno del duo di coppia centrale con lo spostamento di Demiral. Comunque, Dragusin o McKennie? McKennie ha già fatto quel tipo di ruolo in Germania con lo Schalke 04. Poi ci sono tante opportunità, però io rimarrei su queste due, anche perché le altre opportunità, vero che Andrea Pirlo sa sempre sorprenderci, ma in questo momento appaiono un pochino più remote. Penso per esempio a fascia completa fatta da Chiesa, che oggettivamente perderebbe molto di apporto là davanti. Poi capiremo che là davanti c'è una coppia obbligata come Ronaldo Kulusevski, perché domani non ci sarà nemmeno Morata, almeno al 95% non ci sarà, perché né ieri giovedì né mercoledì si è allenato. E poi potrebbero esserci opportunità tipo lo spostamento di Bernardeschi, che non gioca a sinistra, non vedo perché dovrebbe giocare a destra. Frabotta, stesso discorso, non gioca a sinistra, perché spostarlo a destra, o eventualmente una di quelle alchimie tipo Alexandro a destra e qualcuno a sinistra, che potrebbe essere Frabotta. Però rimaniamo sulle ipotesi Dragusin / McKennie. Secondo quesito: tante assenze, 7 assenze, che Juve vi attendete, auspicate in quel del Bentegodi. Partita, come dicevo, assolutamente da vincere. Abbiamo visto la prestazione contro il Crotone della Juve nella prima mezz'ora, non è stata proprio eccezionale, anzi direi qualcosa di meno. Però si è arrivati in questo momento alla stagione dove bisogna stringere i denti, e non solo, perché bisogna fare quadrato, ci sono tanti assenti, li ricordiamo, e tra l'altro tutti i titolari: Bonucci, Chiellini, Quadrado, Arthur, Morata al 99%, Dybala e poi lo squalificato Danilo. Su Dybala voglio spendere due parole. Ho sentito molti tifosi così millantare delle tesi balzane del tipo: finché non avrà il contratto non scenderà in campo. Lui continua ad avere dolore. Devo dire che dalle notizie che ho, da quando è tornato dal consulto di mercoledì di Barcellona, un pochino più tranquillo. Sembra che venga sottoposto a delle nuove terapie. Speriamo di ritrovare Paolo Dybala veramente presto, prestissimo in campo, perché mai come in questo momento Paolo Dybala servirebbe molto, vista non solo la penuria e le problematiche della Juve là davanti, ma proprio perché la Juve non lo ha mai avuto quest'anno, e quindi credo che sarebbe veramente molto molto importante. Allora, vi avevo promesso, poi il venerdì lo sapete bene, no? Il giorno delle statistiche, quindi vi avevo promesso queste statistiche e andiamo ovviamente a leggere. Allora, Verona-Juve, ovviamente al Bentegodi, in Serie A si sono incontrate ben 29 volte. Attenzione ai numeri: le vittorie dell'Hellas sono 11, i pareggi sono 10, le vittorie della Juve 8. Quindi la Juventus è sotto come conteggio. I gol sono pari: gol veronesi 35, gol bianconeri altrettanto 35. La partita con più gol si è verificata nel 91-92, fu un 3-3. Il risultato più frequente è lo 0-0. La partita, il match con maggior scarto, si verificò nell'89-90. Ere geologiche fa, quando la Juve vinse 4-1 in quel della Terra Veneta con un paio di gol, una doppietta di Schillaci. Attenzione anche agli ultimi precedenti, perché non sono proprio positivissimi. La Juventus negli ultimi 5 precedenti ha vinto una volta, 2 pareggi e 2 sconfitte. Quindi vi evito tutto l'elenco, no? Il dato specifico. Ricordo solo di avere occhi aperti, perché io rimembro, ma credo tutti voi, molto 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 bene la partita indecente fatta a Verona l'anno scorso con Maurizio Sarri in panchina, ma una Juve che andò in vantaggio con Ronaldo, poi si fece raggiungere da 2 gol veronesi, uno di Borini e un gol di Pazzini, quindi assolutamente da evitare. Allora corro, perché poi come sempre il venerdì abbiamo il primo ospite. Le due partite, iniziamo dalla negativa: 88-89, 17esima d'andata, il 12 febbraio dell'89, ore 15, si gioca ovviamente al Bentegodi. Scusate, Verona-Juve termina 2-0 con una doppietta, indovinate di chi? Marco Pacione, 15esimo e 18esimo, una sorta di nemesi storica, no? Tutti i tifosi juventini hanno in mente quello che Marco Pacione combinò in quel Juve-Barcellona. Ebbene, si vendica della Juve nell'88-89. Quello era un Verona con tanti giocatori che o avevano avuto o hanno avuto poi un passaggio in bianconero. Penso a Dario Bonetti, Soldaga, Alderisi, lo stesso Pacione. Quel Verona era allenato da Bagnoli, quella invece era la Juve del Trap, e quindi devo dire, ho rivisto ieri, non me la ricordavo nemmeno bene questa gara, ho rivisto ieri i riflessi filmati, oggettivamente la Juve meritò assolutamente di perdere, quindi è andata così, succede. Mentre quella positiva è 96-97, l'annata, al 13esimo di ritorno, si giocava ovviamente al Bentegodi, la Juve vince per 2-0 con gol di Ferrara al 44esimo, Jugovic al 95esimo. Il Genoa e il Verona era allenato da Cagni, la Juve era quella di Lippi, quindi Peruzzi, Giuliano, Ferrara, Montero, Dimas, Lombardo, Deschamps, Zidane, Jugovic, davanti Boxic e Vieri. È un po' il paradigma delle gare difficili della Juventus storicamente in questi anni al Bentegodi. Quello è l'anno del 24esimo scudetto. Si arriverà poi alla finale di Champions col Borussia Dortmund, un Verona che andrà poi in Serie B, due grandi parate di Peruzzi, la Juventus che di inerzia, di forza, sopravanza il Verona e spicca un grosso passo verso lo scudetto. E poi, come ho detto, purtroppo quella è la finale di Monaco di Baviera con il Borussia Dortmund, un'altra finale maledetta. Ma ci proiettiamo subito ovviamente su Verona-Juve con il primo ospite, ormai lo conoscete molto molto bene, lui è qui sempre a coadiuvarmi con le sue riflessioni e le sue analisi storiche, ma non solo. Buongiorno Ermanno Vittorio.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Allora, ho omesso di dire, lo aggiungo subito, juventinologo, collaboratore del J Museum, quindi diamo a Cesare quel che di Ermanno Vittorio. Senti Ermanno, sì. Direi partiamo subito da Verona-Juve, poi ci sono un po' di analisi da fare sulla classifica, sulle prestazioni, sulle assenze e sulle eventuali sostituzioni. A te la parola.
Allora, il mio ricordo va alla stagione storica 76-77, 20 marzo 1977. Tra parentesi, questa data 20 marzo, tenetevela da conto perché poi è una data storica per la Juventus, ma lo vedremo più avanti.
Bravissimo, certamente. Non anticipiamo nulla perché diciamo che nelle prossime settimane
saranno delle sorprese. Interessante. Verona-Juventus finisce 0-0. E fu un Verona-Juventus veramente da ricordare. Ricordo la formazione della Juventus: Zoff, Cucureddu, Gentile, Furino, Morini, Scirea, Causio, Tardelli, Boninsegna, Benetti, Bettega, allenatore Trapattoni. Scusate, ma questa non è calcio, ma è poesia sentire questo 11 che scende in campo. Il Verona risponde con Superchi, Logotto, Franzotto, Guidoling, Buck Lechner, Negrisolo, Fiaschi, Mascetti, Petrini, Madè, Zigoni, l'ex Zigoni, allenatore Valcareggi, l'arbitro Michelotti della sezione di Parma. La partita fu una brutta partita della Juventus, il Verona fece anche poco, ci fu molte discussioni sul finale di partita per un gol del Verona annullato perché sul cross di Zigoni la palla era uscita fuori dalla linea di fondo, sì. Ma a parte questo fu la partita della bomba a mano. Alcuni ragazzi
spieghiamo bene perché questa è una cosa veramente curiosissima.
Sì, io cerco di riassumerla. Tre ragazzi sciagurati veramente prima della partita, oltre a qualche petardo, gettarono questa bomba a mano che comunque non era innescata, cioè la sicurezza c'era ancora, rotolò sulla pista d'atletica perché come ben sapete a Verona c'è la pista d'atletica. Alcuni raccatapalle, alcuni del servizio d'ordine si accorsero di questo oggetto, chiamarono chiaramente subito i carabinieri e ci fu logicamente il panico, cioè o sospendere e chiudere la partita, ma era impossibile, lo stadio era esaurito in ogni ordine di posto. Perciò fu deciso di far scivolare la bomba a mano nella cunetta del salto con l'asta e di coprirlo con i materassi
di gomma piuma. Esatto.
Al fatto curioso, diciamo, curioso neanche tanto, ma fu una mossa intelligente per l'epoca, che non venne né avvisato l'arbitro e neanche i dirigenti delle due società, che in pratica giocarono con una bomba a mano
in campo, quasi.
Prima da un lato Zoff del campo e nel secondo tempo dall'altro lato Superti.
Sì,
finita poi la partita venne fatta a stadio vuoto. Brillare, sì. Che era un tipo comunque di bomba a mano che non avrebbe creato problemi, però avrebbe creato un botto da paura, creando veramente panico con un rischio veramente incredibile.
Sì, guarda, Ermanno, ne abbiamo...
Tre ragazzi furono tra parentesi poi recuperati, come si dice in gergo, dalle forze dell'ordine, perché qualcuno li descrisse molto ma molto bene, perché il fatto fu veramente grave.
Beh, eclatante, quelli erano anni particolari, però oggettivamente io ricordo benissimo questo episodio. Ieri mi sono andato a rivedere i filmati dell'epoca, praticamente della bomba a mano, Mamma Rai, nel servizio della domenica sportiva, ne parla negli ultimi 10 secondi, dove si vedono funzionari di polizia addetti che fanno scivolare sopra la bomba questi materassi di gomma piuma coprendoli. Allora, bravissimo nostro tecnico, bravo Francesco, come sempre perfetto, ci sta mostrando in diretta una delle foto che vedono appunto organi di polizia, probabilmente commissario, questore, eccetera eccetera, che osservano la bomba e fanno e vanno a coprirla per evitare o cercare di evitare ogni tipo di situazione. Quindi hai fatto benissimo a ricordare questo evento, perché purtroppo è un evento simbolo di quegli anni 70, no? Chi ha qualche anno in più si ricorda benissimo che anni furono.
Sì, ma poi non dimentichiamo che purtroppo il calcio è sempre, purtroppo, sì, lo dico veramente, è sempre stato così. Io mi ricordo anche di qualche anno precedente, i famosi 105 pullman che partono da Torino per andare, certo, allo stadio San Siro per un Milan-Juventus, di quei 105 pullman almeno 30 o 40 ritornano indietro con i vetri scoccati, certo. Era un pochino complicato.
Sì, erano tempi molto, molto peculiari.
Un pietoso velo.
Sì, diciamo che proprio in Italia
ce ne furono veramente, certo, tanti. E
era proprio un'atmosfera di diffusa nel paese.
E anche tutte le polemiche che stanno ruotando intorno a questo calcio, bisognerebbe dire veramente basta, ci sono cose più importanti e che contano molto di più.
Sì, vero, Armando.
Come una manifestazione sportiva, come una grandissima passione, ma la cosa dovrebbe bastare.
Sarebbe molto utile, mi permetto di aggiungere, che gli stessi attori in primis limitassero determinati atteggiamenti, però insomma lo vedremo. Senti, Armando, che Verona Juve ti aspetti? Io parto da questo principio. È una partita, secondo me, mia personalissima e umile opinione, spartiacque, perché la Juventus vincente al Bentegodi, secondo me, lancia davvero l'attacco, sferra l'attacco alle prossime gare. Poi ci sarà lo Spezia, la Lazio, il ritorno con il Porto, dà un segnale importante al campionato. E quindi io mi auguro di vedere proprio una Juve di questo tipo. Poi leggevo poco fa i dati del passato: la Juve non ha un prospetto favorevole per quelli che sono stati gli anni che furono. Poi c'è il discorso della prestazione contro il Crotone, prima mezz'ora. Juve lenta nel giro palla, negli inserimenti, mai aperture illuminanti, e poi non si può evitare di parlare delle assenze, perché la Juve in questo momento è falcidiata.
Sono
domani al Bentegodi non ci saranno 7 titolari. Sì. La tua idea a riguardo?
La mia idea è che è una partita pesante. Juric poi schiera molto bene la sua squadra in campo, sì. Il gruppo è determinato, ha voglia di fare, sa di essere una bella squadra e di avere un'annata davanti da concludere nel migliore dei modi. Non nascondo che è una partita difficile, però giustamente hai detto tu, è una partita che conta, perché non dico che possa essere una svolta, però vincendo, portando a casa i 3 punti, probabilmente si potrebbe ancora togliere dei punti al Milan, perché vedo anche per il Milan una trasferta difficile comunque a Roma. E vincendo a Verona con i 3 punti in più, si può vedere,
diciamo,
qualcosina
che
di più, e la squadra potrebbe grattare qualche punto, ricordando che probabilmente la data del recupero di Juventus-Napoli, probabilmente dico, sarà il 17
maggio. Hai fatto benissimo a preannunciare questo aspetto, perché lo diciamo chiaramente: con l'uscita del Napoli dalle Coppe Europee avvenuto ieri sera con il Granada, la data era più o meno stata decisa, non è ancora ufficiale, dovrebbe arrivare l'ufficialità proprio nella giornata di oggi, ovviamente da parte della Lega, e quindi capiremo, ma dovrebbe giocarsi il 17 di marzo, ore 18:45, finalmente.
Permetti solo un'osservazione, sì, che può essere in relazione a tutte queste assenze. Dato che c'erano e ci sono e ci saranno, speriamo, meno queste assenze, non è che sia una critica a Mister Pirlo, però col Crotone poteva anche partire con Fagioli titolare, tenerlo in campo facendoli fare almeno 60-70 minuti, poi al limite un cambio ci stava, perché nelle gambe non ha i 90 minuti di una partita.
Non ha neanche l'esperienza, perché era il suo debutto.
Però
in
voleva
Serie A.
Dire partire dall'inizio, sicurezza, e ce l'aveva già pronto eventualmente per un ingresso in Verona-Juventus. In effetti poi ha fatto, se non ricordo male, gli ultimi 20 minuti, correggimi,
ha fatto
con il Crotone.
Ha fatto
però
il suo esordio.
Poteva dare maggior minutaggio al ragazzo, perché finiamola di dire tutte queste cose. Se uno è bravo, è bravo. Qui ci dimentichiamo di tutti, di tutto e di tutti. Ci dimentichiamo dell'esordio a 16 anni compiuti di Buso, a 17 di Galderini. Cioè, quando uno è bravo, il campo
sì,
si prende anche per 18 anni.
Oh. Io concordo pienamente a metà con te, fammi fare la battuta, nel senso che secondo me Fagioli è un predestinato, sappiamo bene che Allegri ne parlò già ben 3 anni fa, però quello è un ruolo nodale nella squadra, il centrocampo, il regista, e quindi lui è esordito un mese fa in Coppa Italia, in prima squadra, lunedì è esordito in Serie A e ha fatto bene. A questo punto ce l'hai, è inserito in pianta stabile nella prima squadra. Svelo una notizia che mi è giunta nelle passate settimane, da quello che mi risulta, che risulta alle mie fonti, Andrea Pirlo ha chiesto alla società, alla sua dirigenza, di non cedere in prestito, cioè, come si dice, fargli fare le ossa, farlo andare a giocare altrove. Vuole che Nicolò Fagioli rimanga alla Juve e sarà inserito, come già inserito, in pianta stabile in prima squadra. Quindi c'è un vero e proprio progetto per quanto concerne Fagioli. Poi vedremo se ci sarà la sua necessità.
Un'ultima cosa per dare a questo ragazzo quello che si merita, quello che mi ha impressionato, ma credo che è una cosa che avrai notato sicuramente pure tu e anche i nostri
personalità,
è che il ragazzo in campo chiede sempre la palla,
personalità
della serie, dammela, dammela, mi giro, poi fa questi due tocchi, ma è sempre lui che chiede la palla e che si smarca.
Bene.
Che vuol dire molta, ma molta sicurezza, e soprattutto una cosa che si usava dire molti anni fa e adesso non si usa più dire, sa stare in campo, cioè si prende la sua posizione senza bisogno che il tecnico o il vice allenatore
debba suggerirgli qualcosa,
stai più a destra, stai più a sinistra. No, lui sa benissimo come il rettangolo di gioco e sa benissimo come mettersi in campo. Complimenti comunque.
Certo. Allora, c'è un amico, Stefano Dal Salento, a proposito delle sostituzioni, che dice: sono certo che chiunque giocherà a destra farà una grande prestazione, soprattutto sul piano della concentrazione. Tu a questo punto preferiresti Dragusin oppure l'arretramento di McKennie, Ermanno?
La partita è dura, è una trasferta pesante. Francamente preferirei l'esperienza di McKennie e metterei lui. Non rischierei un quasi esordio. Preferirei stare, come si dice in gergo, coperti, poi vediamo. Esperienza ci vuole, McKennie sta dimostrando di essere un ottimo proprio.
È vero che se togli McKennie dal centrocampo, sì, viste le assenze,
è quello il fatto, perché
domani, lo ripeto, assenti sicuri: Bonucci, Chiellini, Arthur, Cuadrado, Danilo squalificato, Morata al 99% non ci sarà, perché non si è allenato nei 2 giorni passati, e poi Dybala che speriamo rientri presto. Ecco, la tua idea su questo momento negativo anche a livello fisico di Paolo Dybala?
Ma lì è la sfortuna. Io per Dybala sono molto fatalista. E mi ricordo ancora quella serata maledetta con il Lione, e francamente l'ho subito visto quando si è accasciato, che aveva quel problema poi muscolare. Mi è dispiaciuto molto, perché ho anche veramente detto qualcosa che non dovevo dire.
Che non si ripete.
No, perché non bisognava farlo scendere,
certo,
in campo.
Lì
ha dato tutto, si è sacrificato, ha voluto entrare. Secondo me i guai iniziano da quella maledetta serata, perché il ragazzo non doveva scendere in campo, ha avuto questo problema, e problema porta problema.
Tra l'altro lui
ha dei problemi a recuperare, esatto, arrivano poi degli altri problemi.
Poi sai, ci ricordiamo e siamo veramente in chiusura, che il problema si è riverberato anche su questa nuova stagione. Quella fu veramente una scelta folle di Maurizio Sarri,
come fosse, diciamo, una catena che non ha, esatto, mai, non ha mai fine,
purtroppo,
che continua a mettere anello su anello.
Esatto. Ermanno, siamo al
abbiamo
termine,
abbiamo due cose al volo,
velocissime, 30 secondi per te, vai.
Allora, la prossima puntata diremo poi qualcosa, spero,
sì,
sulla partita di ritorno di Champions,
certo,
per non fare affluire troppi diciamo simpatizzanti davanti all'impianto,
sì,
della Juventus.
Sì.
Due cose al volo velocissime. Una, stadio Marcantonio Bentegodi, svegliamo chi è questo Bentegodi.
Bravo.
È uno storico storico dello sport veronese della fine dell'Ottocento, che fece in pratica beneficenza per fare sport dalla scherma alla ginnastica, e lo sport di Verona dal 1800 si deve a questo personaggio, Marcantonio Bentegodi, che fu così importante che la giunta comunale decise di intitolare lo stadio. L'altra è una notizia triste: lunedì è mancato Lamberto Leonardi,
sì,
alla destra,
attaccante
della
bene.
Juventus 1969-70, era compagno di Pietro Anastasi,
sì,
al Varese e poi in quella stagione alla Juventus. Solo una stagione nella Juventus, ma una stagione da ricordare, e lo ricordiamo chi l'ha visto giocare, ma è giusto anche ricordare un calciatore della Juventus che ha fatto grande quella Juventus, che diventò poi grandissima negli anni 70.
Hai fatto benissimo, un abbraccio grande, grazie per la tua precisione, Ermanno Vittorio, a venerdì prossimo, forza Juve sempre, ciao!
Arrivederci.
Allora, siamo in break, poi torniamo subito, abbiamo tante cose. Vai Francesco.
Ieri e oggi.
Come dice lo sport, nati per vincere, born to win. Allora, chiedo a Francesco di mandare il primo vocale e poi andiamo ovviamente a scoprire il prossimo ospite. Prego.
Ciao Franco, sono Emilio da Padova.
Ciao Emilio.
Beh, io a questo punto McKennie lo sfrutterei, lo metterei a centrocampo come al solito, mm-hmm, e metterei dentro Dragusin, diamogli fiducia, metterei dentro anche Fagioli e poi vabbè, davanti sappiamo siamo obbligati con Ronaldo e Kulusevski,
davanti,
e Chiesa, non pensiamo neanche di non vincere, vediamo di vincere domani.
Sì, sai Emilio, allora, sulla scelta per il terzino credo che Dragusin possa essere un'ottima situazione da sfruttare. La realtà è poi non è che si possono mettere tutti, quindi Fagioli e McKennie. Io credo che poi oggi 13:30 parlerà Andrea Pirlo e quindi capiremo e sapremo, e ci darà sicuramente delle notizie, non ci darà la formazione, anche se purtroppo con 7 assenze alcune scelte sono pressoché forzate, però sarà importante capire chi giocherà al posto di Danilo. Io credo che Dragusin possa essere una buonissima soluzione, credo che McKennie giocherà a centrocampo e poi magari a partita in corso Fagioli può essere una buona alternativa. Situazione infortunati, diciamolo subito, la prossima settimana potrebbe essere un momento importante perché Bonucci e Quadrado dovrebbero rientrare con la Lazio, Chiellini tra la Lazio e eventualmente il Porto, ma sappiamo che la sua è una situazione molto peculiare. Per Arthur sarà una settimana decisiva, cioè se le terapie faranno il proprio corso, avranno successo, lui eviterà ovviamente in estrema razio un intervento. Danilo ovviamente rientrerà dalla squalifica, ma sarà poi squalificato contro il Porto. Morata e Dybala, insomma, li aspettiamo veramente presto perché sono fondamentali. Allora, io sono estremamente contento di avere lui come ospite, perché è un pioniere di Zelig, ma a me non piace definirlo solo comico, è riduttivo, perché poi lui ha fatto tanti film, fa tantissimo teatro di qualità, anche al momento sta lavorando, quindi non lo voglio impegnare troppo, ma sono felice di averlo qui, juventinissimo Max Pisu, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, come va? Insomma, lavorando mica tanto purtroppo, dai.
Beh,
almeno
sì,
per quanto riguarda le serate è un periodo un po' così.
Beh, le serate sì, però so che hai un progetto, state facendo delle prove e mi auguro che possa andare in porto in breve tempo, Max.
Noi naturalmente, oltre agli spettacoli che si sono bloccati l'anno scorso appunto in piena tournée,
certo,
abbiamo in progetto comunque altre cose, continuiamo a provare, a scrivere, a studiare, sperando che presto si possa,
certo,
si possa tornare, insomma, sia per noi che per il pubblico, no? Penso che
sì,
il fatto
per tutti, no?
Lo svago sia importante per tutti.
Altro quindi, che questo momento difficile, bisogna stringere i denti, fare di necessità virtù, e quindi, ma per tutti, no? Per qualsiasi
sì,
mestiere. È chiaro che poi chi ricopre un ruolo come il tuo, probabilmente in questo momento sta patendo un po' di più. Arriviamo alla Juve, Max.
Eccoci.
Senti, che cosa pensi di questa Juve di Pirlo e che cosa ti aspetti da Verona? Secondo me gara durissima, con tante assenze, che può diventare spartiacque per la stagione.
Beh, assolutamente una gara importante. Vabbè, Verona poi gioca bene, è una squadra
altro
tosta
che...
quindi Non è semplice, noi se vogliamo pensare ancora al campionato dobbiamo vincere queste partite, però appunto siamo messi male anche a livello di squadra, perché appunto tante assenze come dicevi tu, e quindi bisognerà stringere i denti, cercare di portare a casa una vittoria che ci permetterebbe di rimanere lì. È una Juventus che mi è piaciuta a tratti, nel senso che nelle ultime prestazioni soprattutto a me il gioco troppo in orizzontale o indietro addirittura non mi piace tanto.
Neanche a me, siamo in due, devo dirti la verità.
Quindi lo vediamo un po' tutti questa roba qua, che manca sempre la profondità, manca sempre il fatto di aggredire la squadra avversaria. Mi sembra strano che non lo vedano loro, perché giocare così, cioè se ti va bene fai 0-0, come se no come col Napoli prendi il gol e poi basta. Cioè,
sì, la realtà è che sicuramente Pirlo vuole delle cose diverse, sicuramente la squadra non fa sempre ciò che gli chiede l'allenatore, però anche la partita con il Crotone ha lasciato l'amaro in bocca, perché per i primi 30-35 minuti abbiamo visto una Juve che in questo periodo storico della stagione dovrebbe viaggiare a mille, invece abbiamo visto il giro palla lento, pochi inserimenti, pochi tagli illuminanti, poche ripartenze. Guarda, c'è un episodio, magari lo ricordo solo io perché sono maniaco e vado a sezionare, a analizzare ogni minuto della gara, ma al quinto minuto, quindi a inizio partita contro il Crotone, De Ligt a centrocampo, al pallone tra i piedi, ha tutta l'opportunità di svariare destra, sinistra o appoggiare al
indietro.
Esatto. Ecco, sì, a me, Max, il tornare sistematicamente indietro dà parecchio fastidio, perché non crei gioco, semplicemente.
No, infatti, assolutamente. L'altro giorno ho visto Atalanta con il Real.
Certo.
E cercavo di vedere questo giro palla, ma il giro palla, cioè capita una volta o due che la passi al tuo compagno che è dietro di te, ma tutte le volte vanno in profondità.
Sì.
Poi abbiamo le fasce, cioè non sfrutti Chiesa da una parte, secondo me Kulusevski comunque in quel ruolo sprecato andrebbe impiegato nell'altra fascia, comunque non so,
sì,
comunque sulla fascia
c'è da dire che in questo momento meno male che c'è Kulusevski, perché con la moria di punte purtroppo diventa veramente tosta. Un'altra
errori di mercato, a me vedere Keane ad esempio così mi dà fastidio.
Sai Max, che sollevi una tematica molto interessante, perché la Juve in estate ha provato a riprendere Moise Keane, però l'Everton voleva veramente monetizzare. Il vero problema, io non voglio mai dare delle patenti e delle etichette di colpevolezza, però la realtà, Max, è che l'anno scorso, quando arrivò Maurizio Sarri, la società chiese a Maurizio Sarri: teniamo Ken? E il nuovo allenatore disse no, grazie. E questa è una realtà dei fatti, cioè oggi Ken anzi già l'anno scorso sarebbe servito moltissimo, oggi sarebbe l'ideale, certo, perché vediamo gli sfracelli che sta facendo il Paris Saint Germain, per esempio.
Beh, sì, 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 infatti. Senti, però sai, se credi su un giovane così, adesso voglio vedere cosa fanno con Fagioli, che a me sembra uno che si possa già, sì, inserire adesso, cioè nel senso le grosse squadre i giovani li fanno giocare.
Sì, certo, quindi, è vero, quindi è una gran bella sorpresa. A proposito di giovani, domani, insomma, in questa pletora infinita, lista infinita di assenti, mancherà Danilo, che sta facendo una gran bella stagione, ma al vizietto del giallo, quindi a Verona non ci sarà. Tu, se dovessi scegliere tra Dragusin e l'arretramento di McKennie, chi metteresti a giocare come esterno basso di destra o terzino, come preferisci?
Io farei giocare Demiral a destra, che forse l'ha fatto anche l'anno scorso un paio di volte, sì, una volta, certo, in emergenza. Demiral di là e Dragusin in mezzo, mi sembra buono. Sì.
Mi piace. Invece in questo momento purtroppo sta mancando Paolo Dybala, no? L'anno Dybala scorso 17 reti, molte decisive, 10 assist. La Juve ha assoluto bisogno di recuperare Paolo Dybala in questo momento.
Eh sì, assoluto sì, con lui sarebbe un'altra cosa. Sì, non è un centravanti, però comunque ha già giocato con Ronaldo, i risultati ci sono anche visti anche l'anno scorso, quindi manca tantissimo. È un mistero, perché comunque adesso non ho capito bene che cosa abbia, ma ha avuto una ricaduta, quanto ho capito.
Quindi... Ma lui ha avuto questa lesione il 10 gennaio con il Sassuolo, sì, al collaterale, sì, mediale del ginocchio. Il collaterale solitamente guarisce in 20-25 giorni. Infatti, probabilmente la sua fisiologia è diversa, no? E quindi è stato fatto questo consulto. Però insomma, speriamo rientri presto, perché come in questo momento la Juve ha bisogno di Paolo Dybala. Allora, volevo svelare un piccolo altarino. Perché dico questo? Perché voglio chiederti ovviamente della Champions. Ci sono ancora tante partite importanti, Verona, Spezia, Lazio, però la Champions è un pochino il sogno di tutti. Svegliamo agli amici che ci ascoltano e che ci vedono che io e te assistemmo alla sfortunatissima partita, la finale di Berlino, Juve-Barcellona. Vedemmo la partita io, te e il compianto e grandissimo Pietro Anastasi. E, insomma, speriamo che le cose possano andare meglio. Però la gara con il Porto è assolutamente fondamentale. Uno, per passare il turno. Due, per dimostrare che la Juve in Champions non può essere quella di Oporto, Max.
No, sicuramente no. Anche se poi, vedendo il City e il Bayern, mi sa che siamo un po' lontani. Però, sai, poi in Champions si può andare avanti. Nel senso che, come noi eravamo più forti dell'Ajax quando siamo usciti con l'Ajax, eravamo più forti del Lione, poi siamo usciti, quindi potrebbe succedere l'inverso questa volta, però sono veramente toste. Il Bayern e City sono, poteva essere l'anno buono, perché Real, Barcellona e Liverpool non sono ai livelli, diciamo, più alti della loro storia, però ci sono City e Bayern sicuramente che sono più attrezzate, più forti, più pronte, secondo
quello
me.
Non dico lascia interdetti, ma sono analisi tecnico-tattiche che si fanno. Io l'altra sera guardavo il Bayern, fondamentalmente l'impronta di gioco tra Bayern e Juve è uguale, perché il giro palla, ruotare, l'impronta di gioco sulle fasce, ecco, il Bayern gioca meno palla dietro. La realtà è che
palla dietro è sfrutta di più le fasce, perché noi Chiesa lo sfruttiamo comunque poco.
Sì, e poi c'è un però. Il Bayern gioca a una velocità doppia rispetto alla Juve in questo momento. Questa
è la cosa
che deve fare un pochino riflettere. Max, tu sai benissimo che io adoro da sempre un tuo personaggio, adoro te come attore comico, ma tu sai che, insomma, Tarcisio rientra nei miei gusti personali. Allora vorrei sapere da Tarcisio, da Don Dante, dai tuoi personaggi, e che cosa pensano di questa Juve? Che cosa pensano di Andrea Pirlo?
Minchia, che ridere!
solo minchia che ridere, Tarcisio.
Solo quello penso.
Ah, ok. Quindi, insomma, Tarcisio non è proprio juventinissimo in questo momento.
No, ma lui è ottimista. Minchia che ridere è ottimista.
Perfetto, perfetto. No, no, questo mi basta. Quindi è speranzoso per Verona, mettiamola in questo modo. Perfetto. Senti, Max, io innanzitutto ti ringrazio per la disponibilità, la simpatia, la competenza e ti auguro il meglio per i tuoi progetti, perché ne abbiamo parlato prima. Io mi auguro che al più presto questo spettacolo possa andare in scena e si possa ricominciare a vivere e a lavorare come abbiamo sempre fatto in normalità, no Max?
Cioè, esatto, cose che sembravano normali invece ora sembrano straordinarie.
Sì.
Quindi dovremmo apprezzare la normalità quando tornerà.
Sì. Speriamo presto. Speriamo presto. Max Pisu, un abbraccione. In bocca al lupo, a presto. Ciao Max, grazie a te.
Ciao.
Allora, speriamo poi di averlo nuovamente qui, perché come avete visto e sentito, Max non è solo un grande attore, un grande comico. Però oltre alla sua professione ha veramente, ve lo assicuro, un amore smisurato e anche una bella competenza di Juve, no? Io ho avuto modo, come dicevo poc'anzi, di conoscerlo in quella sfortunatissima finale, bruttissima per il risultato, perché la Juve se la giocò fino alla fine di Berlino con il Barcellona, e quindi eravamo assieme ospiti, lui ospite, io presentavo una kermesse musicale e c'era anche il grande Pietro Anastasi, e fu forse l'unica cosa positiva di quella serata poter interloquire tra di noi e analizzare azione dopo azione quella finale, che purtroppo non ha portato poi una coppa come tutti ci aspettavamo. Allora, arrivano degli altri messaggi. Buongiorno, buona giornata a te. Alessandro La Taormina ci scrive: meglio mettere Dragusin, così non si sposta McKennie dal centrocampo. E io, sai, Alessandro La Taormina, credo che possa essere la soluzione più gettonata, per il motivo che spiegavi attentamente tu, proprio per questa motivazione, perché se tu già hai delle assenze a centrocampo, hai delle situazioni un pochino ballerine, se sposti anche McKennie dalla mediana, vai a scoprire una zona che ha delle assenze. Certo, Danilo va sostituito, ma io credo che sinceramente Dragusin possa fare bene. Poi capiremo, come diceva Max Pisu, se Dragusin andrà a formare la coppia centrale con De Ligt e Demiral giocherà a destra, oppure se Dragusin, come è successo con la SPAL, verrà schierato come difensore esterno puro sulla destra. Ci scrive Enza: ciao Franco, io opto per McKennie. Credo che insomma possa essere una soluzione, anche se, come dicevo, io credo che Dragusin possa essere il titolare. Chiedo a Francesco, messaggi li abbiamo esauriti, perfetti. Allora, così abbiamo un pochino di tempo per fare delle riflessioni. Come dicevo poc'anzi, scusate, questo è Ranteghino primaverile, perché dovete sapere che a Torino in questi giorni c'è una temperatura pazzesca, ieri c'erano 20 gradi, e quindi il cambio di temperatura provoca il Ranteghino. Come dicevo, si va verso finalmente questo recupero. Ricordo che a me non è mai successo di vedere cose di questo tipo, cioè nel campionato italiano, che addirittura si gioca prima il ritorno, poi nefasto al San Paolo, perché la Juve ha perso la partita, che sta una grida ancora vendetta. Però oggi ci sarà la conferma ufficiale, dovrebbe essere proprio così, e si dovrebbe giocare il 17 di marzo alle ore 18:45, e quella partita può diventare un ulteriore aspetto di rincorsa, di forza, di fiducia, a patto che però la Juventus in questo periodo di grandi difficoltà per le assenze tenga duro, perché Verona, poi lo Spezia in casa, poi ci sarà in casa la Lazio, poi ci sarà il ritorno con il Porto, quindi La Juventus, prima di arrivare al recupero con il Napoli, ha ancora veramente delle partite molto, molto importanti, però bisogna saper tenere duro e lottare assolutamente. Volevo ancora darvi due dati, poi siamo quasi in chiusura, che prima ho omesso, ma volevo tenerli per la fine. Per quanto riguarda quelli che sono gli andamenti di Juve Verona, perché in settimana mi è successo che alcuni tifosi con cui è sempre un piacere dialogare mi hanno scritto, io ho detto attenzione alla partita del Bentegodi, mi hanno scritto dicendomi sì, ma se la Juve ha paura del Verona dove vogliamo andare? Uno, innanzitutto la Juve non è che debba avere paura del Verona, ma deve saper bene che in questo momento la squadra di Juric ormai da un paio d'anni è una squadra organizzata, veloce, che gioca in maniera geometrica e sa giocare al calcio, e quindi non è una questione di aver paura, è semplicemente una fredda analisi, cruda analisi di quella che è stata la storia che andiamo a analizzare brevemente e di quello che è il Verona oggi in campo. Come dicevo prima, gli ultimi 5 precedenti, attenzione, solo una vittoria della Juve, 2 pareggi, 2 sconfitte. L'anno scorso, lo dicevo, la Juve perì per 2-1 sul campo veronese, CR7 Borini Pazzini. Nel 17-18 la Juve vinse, ecco, l'unica vittoria di questi 5 anni, 1-3 con gol di Matuidi, Cáceres che giocava nel Verona e doppietta di Dybala. 15-16 il Verona vinse 2-1 con gol di Toni, Viviani e Dybala ad accorciare. 14-15 pareggio 2-2 con Pereira della Juve, Toni del Verona, Llorente della Juve e Juanito Gomez, che replicherà l'anno dopo, perché di nuovo Toni e Juanito Gomez arriveranno al pareggio per 2-2 e i due gol della Juve erano stati siglati da Carlitos Tevez. Quindi questo aspetto secondo me deve far attentamente riflettere alla Juve, lo sanno benissimo. Il Verona è un avversario ostico, è una situazione non facile da affrontare. Mi auguro solo, ecco, che l'aspetto delle tante e importanti assenze, ripeto importanti, perché quando hai 7 titolari fuori ovviamente viene a mancarti una ruota motrice se non due della squadra, però non debbono esserci delle scusanti, perché questo è il momento in cui davvero si può decidere una parte di stagione. La Juve, nonostante tutti gli assenti, deve farsi trovare pronta. Siamo arrivati in conclusione, l'appuntamento con il sottoscritto per ieri e oggi è quello di lunedì, quindi lunedì 9:10 ci vedremo qui. Saremo già nel post gara, ci proietteremo verso lo Spezia, quindi tante analisi, tanti ospiti. Rimanete su Radio Bianconera, l'unica che conta. Adesso c'è Social Club. Forza Juve, alla prossima. Ciao.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.